Questa mattina riprendiamo il messaggio, il tema che abbiamo fatto un po' di tempo fa. E in realtà è anche il messaggio che abbiamo iniziato nel nostro tempo insieme a Libe, quando siamo usciti come Chiesa, abbiamo parlato dell'opera di Dio nella Chiesa Berea e quelli che sono i progetti per il futuro, in parte un futuro presente, perché sappiamo che in questo momento a Torbella Monaca si sta incontrando la Chiesa che è iniziata grazie all'opera di Dio nella Chiesa Berea, e sappiamo che lì oggi i nostri cari, i Stendridge, Fornaiolo, i Quinzi e altri si stanno incontrando per portare una testimonianza, per essere una testimonianza, una luce in questo quartiere così bisognoso. E questa mattina vogliamo continuare a riflettere, essere incoraggiati dalla parola di Dio proprio su questo tema che rimane costantemente il nostro punto di forza come credenti. Chi è che ha visto forse il titolo del messaggio di oggi da qualche parte? Nella Bibbia, per esempio, in Giovanni 3, lo rileggiamo allora insieme e lo ricorderete, lo rivedremo tutti insieme subito. In Giovanni 3, al versetto 14, è il versetto 14 che la volta scorsa in particolare abbiamo sottolineato, è veramente il versetto su cui poi tutto si appende in questo passo meraviglioso. Abbiamo detto il versetto 16 è probabilmente il più famoso, è quello che è appeso anche lì sulla parete appena entrati. Ma quel versetto si appende a questo versetto, non tanto al muro là, ma è attaccato a questo concetto. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Questa è stata la nostra frase tema della volta scorsa in particolare. Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. E allora il versetto 16 dice: perché Dio ha tanto amato il mondo. Ecco perché si ha la vita eterna, perché dobbiamo fare come fece Mosè nel deserto, che questo figlio dell'uomo sia innalzato, perché quell'episodio in Numeri 21 era legato assolutamente, perfettamente a quello che Gesù stava dicendo qui. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato. Mi fermo qui un attimo per dire a te che sei presente questa mattina, è per amore di Dio che sei presente. Non saresti arrivato qui se Dio non ti avesse dato la forza di mettere un piede dopo l'altro e entrare in questa sala questa mattina. Non avresti avuto la forza e il respiro per mettere i piedi giù dal letto e alzarti questa mattina. Sei arrivato qui per amore di Dio. Ed è per amore di Dio che tu non sei giudicato se hai creduto in Lui. Ma chi non crede è già giudicato. Credere in Lui non è semplicemente credere che Gesù sia stato un personaggio importante, un personaggio così da ammirare, da stimare, magari morto pure in croce, magari anche risorto. Questo lo credono anche i demoni. Non basta credere, credere poi si vede nella fede che porta le opere. Tu credi se stai camminando come Gesù, credi se stai effettivamente seguendo Gesù come tuo Signore, il Signore della tua vita. Non basta credere. Siamo chiamati a credere mettendo la nostra vita sotto la signoria e l'autorità di Gesù. Allora, chi non crede in questo modo è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, quel nome davanti al quale tu un giorno, se hai creduto, ti sei piegato e l'hai innalzato al di sopra di un altro nome. Bisogna che il figliuol dell'uomo sia innalzato. Se vuoi capire meglio se sei credente o no, devi chiederti questo. Ogni giorno il Signore è innalzato nella tua vita. È Lui la cosa più alta nella tua vita. Se hai creduto, questo è quello che ti guida, perché Lui è il Signore di tutto, a partire da te. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Ecco, qui c'è introdotto in questo versetto l'amore di Dio, del versetto 16, questo Dio che ha tanto amato il mondo, e al versetto 19 c'è un altro amore, è l'amore per le tenebre. La luce è venuta nel mondo, abbiamo appena letto, e gli uomini hanno amato, perché anche gli uomini non credenti amano qualcosa. Tutti abbiamo bisogno di amare e di essere amati. Beh, il non credente ama le tenebre, tutto ciò che le tenebre offrono. Anche questa è una domanda che ti puoi porre oggi. Cosa ami nella tua vita? Se dovessi fare una lista delle cose che ami, che proprio riempiono la tua mente e ti fanno godere, ti danno gioia, ti danno serenità, non sollievo, perché questo è l'amore delle tenebre, può dare del sollievo, ma l'amore vero è un'altra cosa. Devi chiederti che cos'è che amo, e quello che ami si vedrà dalle cose che fai. Noi siamo quello che siamo perché facciamo quello che vogliamo. E quello che vogliamo deve essere legato o alla luce di Dio o alle tenebre del mondo. Questo nostro caro Giovanni è stato l'oggetto di riflessione, di studio, meditazione e speriamo, contiamo anche di trasformazione da mesi. Quanto tempo è che si sta passando nelle lettere di Giovanni? Chi è che si ricorda il giorno d'inizio di questo cammino? Solo i più anziani. Cominciò, dai, uno più tecnico che ci sa dire quando è iniziato questo studio.
Novembre 2023.
Mamma mia. Novembre 2023. E quindi con Giovanni si è fatto un bel percorso. E questo, diciamo, è un tornare all'interno di questo percorso, ma c'è stato un versetto importantissimo che si è studiato in primo Giovanni, al capitolo 2, e lì vorrei anche tornare questa mattina, ancora introducendo il nostro messaggio di questa mattina. Primo Giovanni 2, versetto 3 dice: da questo sappiamo che abbiamo conosciuto Lui, che lo abbiamo conosciuto. Ecco quello che dicevo poco fa, credere non basta. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Credere non è conoscere. Se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i Suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ok? Quando tu credi in Gesù come personaggio storico, addirittura anche nella sua risurrezione, non hai conosciuto il Vangelo, l'hai creduto. Ma conoscerlo significa avere questa verità in te, non fuori di te, come un'informazione importante. Qui Giovanni dice che questa verità è in te, dentro di te. Ti sta trasformando, ti sta cambiando sempre di più all'immagine di Dio e nell'immagine di Gesù. La verità è in te. Allora versetto 5 dice: chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Non potrebbe dirlo in maniera più forte, più chiara. In lui l'amore di Dio, questo in già è tutto un programma, piuttosto che fuori di te, in te. E in te questo amore di Dio poi è veramente completo. E Giovanni, come sapete, poi continua sempre ad aggiungere un mattone sull'altro, dice: da questo conosciamo che siamo in Lui. Chi dice di rimanere in Lui, perché chi è veramente in Lui rimane in Lui. Non è una cosa vai e vieni, usa e getta, a secondo della circostanza, di chi mi sta davanti, di chi ho paura, chi non ho paura. Quando parlo di Gesù, sempre, perché la verità è in me. Quando parlo, parlo di Gesù, sono una testimonianza di Gesù. Non c'è un momento in cui sono credente e un momento in cui non sono credente. E allora dice Giovanni: chi dice di rimanere in Lui deve, ma non come sforzo, deve per forza, perché è in Lui, deve camminare come Egli camminò. Perché è normale, perché ogni cosa si costruisce sull'altra. Se questo è vero questo, e quindi camminerai come Lui. È scontato che camminerai come Lui. E allora sorge la domanda spontanea: come ha camminato Gesù? Se io devo camminare come Gesù, Gesù come ha camminato? E la risposta la troviamo nei Vangeli, questi Vangeli che dovrebbero far parte costante della nostra lettura, perché è lì che noi abbiamo Gesù davanti agli occhi, è lì che vediamo Gesù, è lì che conosciamo Gesù. Noi vogliamo essere trasformati in Lui, dobbiamo passare tempo costantemente, credo io, nei Vangeli. Deve far parte della nostra dieta quotidiana. Poi ci sono tutti gli altri libri meravigliosi, ma quando noi amiamo qualcuno guardiamo la sua foto spesso, e i Vangeli sono la foto di Gesù. Ci portiamo la foto nel portafoglio. Avete nel portafoglio le foto di persone care? Io no, ha detto qualcuno. Quindi pregheremo ancora di più per te. Comunque no, è una buona idea, è una buona idea. E io per esempio nel mio portafoglio ho questa foto qui, il giorno del matrimonio con Stefania. Non è un portafortuna, ma è una bella cosa da portare con me. E mi piace farla vedere. E dovrebbe essere così con Gesù, che guardiamo la sua foto spesso e poi ci vantiamo di farla vedere. Cosa normale per i nonni con i nipotini, giusto, con le foto di famiglia. Una delle prime cose di cui si parla con gli amici è: come sta la tua famiglia? Pom, io adesso faccio ascoltare magari le canzoni di Elisa, cioè, vittime costantemente. Che fa Elisa? Ecco la sua ultima canzone. Ma perché non fare così con Gesù? Tiriamo subito la foto di Gesù, perché è la persona più cara per noi. Raccontiamo di Gesù, perché lo portiamo sempre, non come santino nel portafoglio, nel cuore. I Vangeli sono una foto importante, ce ne sono quattro, non a caso, per vedere Gesù da tutte le angolature. Questa foto viene fatta da diversi apostoli con questo desiderio di vederlo da diversi lati, e da Luca, il medico, con tutto quello che lui ha raccolto, visto tutte le foto, ha raccolto tutto quello che c'era da raccogliere e racconta sempre di Gesù. E c'è un passo che sicuramente ho già citato qui, è Matteo 9, che ci fa vedere come camminò Gesù. Se chi lo ama, chi guarda la sua foto, chi segue costantemente davanti agli occhi le sue parole, le sue azioni, il suo modo di fare, come trattava i discepoli, come camminava coi discepoli, quanto camminava coi discepoli, cosa diceva, anche le proporzioni tra tempi di insegnamento e tempi di servizio, tempi di istruzione e tempi di lavoro per portare il Vangelo. Gesù, che era Gesù, che era Dio, avrebbe potuto fare qualunque cosa, seduto a un tavolo. Chi più di Dio, fatto uomo Gesù, era smart? Gesù poteva fare smart working. Spero che l'ho pronunciato bene. E poteva far succedere tutto comodamente seduto in una bella capanna al fresco. Poteva realizzare tutto il suo piano. Magari certamente la croce doveva essere quello che era, ma tutto il resto avrebbe potuto farlo semplicemente da un bello oliveto, tranquillo. Avrebbe potuto insegnare ai discepoli come si doveva essere discepoli. Si poteva fare discepolato naturalmente seduti in un'aula, seduti a un tavolo, e dare tanta, tanta conoscenza, tanta istruzione. Perché poi la pratica sarebbe venuta. Lui poteva dire: io, sfruttatemi mentre ci sono, perché io sono un grande insegnante, sono il migliore insegnante, sono la parola fatta carne. Quindi stiamo qua, ascoltate ogni parola, pendete dalle mie labbra, prendete tutto quello che ho da darvi. Uscivano fuori tutti con i libroni, i discepoli, no? Tutti i corsi, i certificati appesi al muro. Gesù non ha fatto così. Come ha camminato Gesù? Prima di tutto ha camminato, ci fa capire che non stava fermo in un'aula a insegnare, a fare discepoli, in teoria. Gesù si è rimboccato le maniche insieme ai discepoli e ha fatto tutto quello che chiedeva ai discepoli di fare, e molto di più. E questa è una lezione importante per tutti noi, dagli insegnanti, gli anziani, i diaconi, a chi è entrato qui dentro per la prima volta. Ecco cosa faceva Gesù. Gesù percorreva tutte le città, e i villaggi, tutte le città e tutti i villaggi. Gesù andava dappertutto, insegnando nelle loro sinagoghe, ma non solo, sappiamo che era costantemente in mezzo alle folle. Dove c'erano persone c'era lui, dove c'erano feste c'era lui, dove c'era un matrimonio lo troviamo anche lì, dove c'era persone che lo potevano toccare, strusciare e entrare in contatto con lui, lui c'era. Non doveva farlo, ma ha scelto di farlo per darci un esempio. E chi dice di amarlo deve camminare come Gesù camminò. Ed ecco come Gesù camminò. Era costantemente in contatto con il mondo che tanto amava. Il mondo quale? Non il mondo della chiesa, della sinagoga. Aveva anche parole pesanti, mi sembra, per chi stava sempre lì. Lui andava, usciva, camminava, percorreva in lungo e per largo ogni posto, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Sappiamo che anche i discepoli dopo hanno portato guarigione, erano in grado di guarire la malattia, addirittura la loro ombra poteva guarire malati, poteva dire: io tanto poi darò a voi questi doni, io non lo devo fare. Quando avrete questi doni di poter guarire gli altri, lo farete, sarà una bella chicca che aggiungerò al programma, un bel bonus, e lo farete voi. Invece no, Gesù è andato, ha camminato, ha toccato. E poi ci dice anche un altro modo in cui Gesù lo faceva. Perché questa è una cosa che non si può comprare in un catalogo. Versetto 36. Vedendo le folle, ne ebbe compassione. Ecco l'amore di Dio. Vedendo le folle, ne ebbe compassione. Ci dice la parola ai Vangeli, la foto di Gesù, che lui piangeva. Piangeva vedendo le folle. E perché piangeva Gesù se sapeva già come tutto andava a finire? Perché piangeva se sapeva già che quella persona l'avrebbe guarita? Perché piangeva in Giovanni 10 quando sapeva già che avrebbe risorto Lazzaro? Perché piangere se sei Dio, se sai tutto? Beh, io ho paura che quando noi ci riempiamo di tanta dottrina, fratelli e sorelle, non piangiamo più, perché abbiamo capito tutto. Sappiamo tutto. Abbiamo già deciso che tanto si converte chi si deve convertire, se non si converte chi non si deve convertire, tranquilli. Perché piangere? Piangere di che? Prima di tutto, noi non abbiamo capito tutto quello che aveva capito Gesù, quindi un po' di umiltà ci farebbe bene a tutti. Seconda cosa, Gesù aveva conoscenza perfetta di tutto, eppure aveva compassione, eppure piangeva. Era colui che ancora oggi ci dice sempre Giovanni in Apocalisse che bussa alla porta del tuo cuore come credente. Bussa perché vuole entrare e avere una comunione più profonda con te. Non si dà pace, non si dà pace per il mondo e non si dà pace per la Chiesa, perché ogni giorno lui ci invita a un rapporto più profondo, più intimo, più bello, più rigoglioso con lui. E questa è la compassione che noi dovremmo trovare nel nostro cuore, amando Gesù e amando come Lui ama e camminando come Lui camminava. E come aveva compassione Gesù? Perché vedeva queste persone, queste folle, erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora, cari, noi evangelizzeremo, saremo una chiesa che veramente evangelizza, non grazie a un corso sull'evangelizzazione, non grazie a un altro certificato che abbiamo fatto delle lezioni sull'evangelizzazione. Noi saremo una chiesa che evangelizzerà se abbiamo il cuore di Dio, se abbiamo la compassione di Gesù. Come possiamo sviluppare questo? Prima di tutto vedendo le folle, vedendo il mondo, vedendo queste pecore stanche e sfinite quando entriamo in un negozio. Non vediamo solo la fila alla cassa, vediamo delle pecore stanche, sfinite, arrabbiate, che stanno cercando di amare le tenebre con la pancia piena, ma sempre pecore stanche perdute sono. Forse quando siamo in fila possiamo tirare fuori la nostra foto di Gesù, quello che abbiamo letto quella mattina di Gesù, e raccontarlo a qualcuno, perché no? Se ne siamo fieri, se è la cosa che ci dà più gioia, condividiamola, anche in fila o seduti aspettando l'autobus o in piedi aspettando l'autobus. E così Gesù dice al versetto 37 ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Come camminava Gesù? Anche nella sofferenza di vedere pochi, tra quelli che dicevano di seguirlo, quelli che dicevano di camminare come lui. Gesù soffriva anche per questo, perché pochi erano i veri operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. In altre parole, che anche quelli che fanno finta di essere credenti camminino veramente come noi, andando a portare l'amore di Dio a tutti. Così ti chiedo in questa lunga introduzione, in te, proprio prendendo questa parola di Giovanni, in te l'amore di Dio è veramente completo, veramente completo. In te l'amore è veramente completo. Bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Abbiamo detto la volta scorsa che prima di tutto lui deve essere innalzato in me. Devo prendere la sua parola ogni giorno, consiglio anche qualche cosa dai Vangeli, e ogni giorno guardare a queste informazioni meravigliose che abbiamo di Gesù. Innalziamolo nella nostra vita, innalziamo il suo amore nella nostra vita. Prima di tutto il suo amore per noi, quello che lui ha fatto per noi. E naturalmente innalziamo anche in noi, nei nostri pensieri, innalziamo i pensieri che riguardano lui, che portano lode a lui, che portano gratitudine verso di lui. Bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato prima di tutto in noi e naturalmente che sia innalzato nel mondo, nel mondo. Perché noi che siamo pieni di Gesù non possiamo alzare altro, non possiamo innalzare altro non le nostre capacità, non parliamo delle nostre capacità, non parliamo delle nostre vacanze, non parliamo della nostra automobile più di tanto, della nostra squadra. Innalziamo Gesù. Questo passo ci fa capire queste cinque cose molto importanti. Bisogna che si annunci la gravità del peccato. Bisogna che si annunci le conseguenze del peccato. Quello che abbiamo letto qui in questi versetti. Bisogna che si annunci la responsabilità del nostro peccato. Io ho paura che tante volte, anche quando noi spieghiamo il Vangelo e la salvezza alle persone, noi trascuriamo quanto sia importante spiegare il peccato, il pentimento per il peccato, perché se noi ci accontentiamo di dire guarda, tu basta che credi in Gesù, diciamo delle frasi così anacquate a volte che dovremmo davvero darci una martellata da qualche parte. Dobbiamo essere più chiari. Credere in Gesù non basta. Credere nella sua risurrezione addirittura non basta. Bisogna averlo dentro di noi. Come? Pentendoci per il nostro peccato. Prima di tutto, confessione del nostro peccato e di ogni peccato che ci ricordiamo. Deve essere il primo passo, penso, per una conversione. Il pentimento. E questo secondo me non lo sottolineiamo abbastanza, diciamo, io penso che quella persona ha capito cosa? Ti ha mai parlato di come si è pentita davanti a Dio, di come ha confessato il suo peccato, come, non dico ha pianto, ma non sarebbe male, si è distrutta davanti alle proprie colpe. E naturalmente bisogna che si annunci la soluzione del peccato, che è il famoso Gesù innalzato. Dobbiamo spiegare come questo è avvenuto in noi, come ci sta trasformando, come sta ovviamente condizionando tutte le nostre scelte, tutte le nostre passioni. Dobbiamo spiegare come Gesù è innalzato in noi. E quinta cosa, bisogna che si annunci la nostra responsabilità nel dare agli altri la soluzione del peccato. E questa è una cosa, francamente, che non annunciamo abbastanza anche fra di noi. Dovrebbe essere un messaggio costante, continuo, perché ci dimentichiamo di farlo in qualche modo. Ci dimentichiamo che questo è l'obiettivo di Dio per noi. Viviamo per dargli gloria. Gloria come? Innalzando Gesù, come Mosè innalzò il serpente nel deserto. Perché? Perché tutte le persone stavano morendo, morse dai serpenti, e quindi noi, sì, perché vivi? Risposta alla scuola domenicale, per glorificare Dio. Che significa? Comportarvi bene, non lo so, lodare, cantare, pregare. Dare gloria a Gesù significa innalzarlo. Bisogna che Gesù sia innalzato. Dove? Non qua dentro solo, bellissimo, ma soprattutto là fuori. Oggi ci sarà un tempo in cui la scuola domenicale, si dice, ma io non credo che loro saranno offesi se ci va qualcun altro. Responsabile della scuola domenicale, ditemi se c'è un limite di posti al parco, non è tutto esaurito?
No.
Ok. Allora si può parlare che questa cosa è per tutti, si può dire. Allora, scuola domenicale è annunciare il Vangelo, anche per i grandi, vecchi e piccini. Oggi si uscirà con dei puppets, non lo faremo tutti, grazie a Dio, ma tutti andiamo come minimo, tutti quelli che possiamo, a pregare per chi lo fa. A pregare che il Signore dia sufficiente silenzio perché dei bambini possano avvicinarsi ad ascoltare. Ma preghiamo anche per chi c'è, perché Dio infonda in noi questa passione per le anime perdute, questa passione, questa compassione per chi starà seduto nelle panchine e non si avvicina. Li guarderemo e pregheremo per loro. Forse pregando per loro ci sentiremo di avvicinarci e dirgli buongiorno. come va, come sta, e forse arrivare a qualcosa che il Signore sta facendo in noi, perché amiamo parlare di Gesù. Allora, nel prossimo messaggio proseguiremo su questa traccia. Bisogna che il figliuol dell'uomo sia innalzato. Una cosa importante, cari, questi 5 punti portiamoceli dietro, scriveteli, fategli anche una foto, non è proibito, e riflettiamoci su. La gravità del peccato non è solo quello che avevi prima di convertirti, la gravità del peccato è anche oggi. Ancora una volta questa settimana ci è arrivata notizia che un altro fratello molto, molto, molto rinomato nel mondo evangelico, sano, pastore di una delle chiese a cui noi siamo maggiormente legati negli Stati Uniti, ha dovuto dare le sue dimissioni perché aveva problemi nella sua famiglia. Questa è una persona che ha scritto libri sulla consulenza biblica, una persona che dava certificati ad altri su come fare consulenza biblica, una persona che ha viaggiato in tutti gli Stati Uniti e in molte parti del mondo, una persona che Dio ha usato per costruire un'opera incredibile in questa piccola cittadina dell'Indiana, caduto perché non ha riconosciuto, dice: ma questi sono 5 punti che conosciamo così bene, grazie Stefano per questo messaggio semplice, così comprensibile. Non è semplice, perché la gravità del peccato è in agguato per ognuno di noi oggi. Forse c'è un peccato che anche le persone più mature stanno coccolando nella loro vita, nascondendo. E quando c'è peccato non possiamo gioire nel pensare a Gesù. Quando c'è peccato stiamo coltivando peccato in noi, ribellione verso Dio. Non c'è gioia nel tirare fuori il portafoglio e guardare Gesù. Non c'è gioia nel portarlo agli altri, perché sappiamo di essere degli ipocriti. Non sono punti semplici questi, cari. Sono punti importanti. Vi dico, l'ennesimo fratello illustre è caduto questa settimana. La gravità del peccato, le conseguenze del peccato, la responsabilità del nostro peccato. Questi 3 punti devono riportarci ai piedi della croce ogni giorno, devono portarci a innalzare Gesù e il suo perdono ogni giorno. Dobbiamo chiedere perdono ogni giorno, dobbiamo essere tristi ogni giorno per il nostro peccato. Non è una cosa da poco, e non scherziamoci. Uno dei punti che volevo fare in questo messaggio, e con questo concludo: il peccato, cari, si consuma in un attimo, per la gioia di un attimo, o una sequenza di attimi nascosti. Il peccato si consuma in un attimo, ed è per quell'attimo che Dio allora deve dire: le conseguenze del peccato invece però durano, e durano molte volte per tutta la vita. Il peccato si consuma in un attimo, ma le conseguenze del peccato non le scegliamo noi, e quelle durano tutta la vita tante volte. Non scherziamo con il peccato. Forse non evangelizziamo perché alla fine dei conti non stiamo prendendo il nostro peccato sul serio. Non lo stiamo confessando regolarmente, non siamo tristi regolarmente per il nostro peccato. Perché annunciarlo agli altri? Che fatica! Ma quando noi siamo perdonati e lavati dal sangue di Gesù, lo innalziamo perché troviamo pace, libertà, gioia, pace. E allora saremo dei vulcani di gioia, perché Gesù è vivo in noi. Preghiamo. Vorrei che ognuno possa pregare nel proprio cuore. Preghiamo insieme in questo modo, che ognuno sa che a fianco a sé ci sono delle persone che stanno pregando come lui, come lei, per un camminare come Gesù. La richiesta è dire: Gesù, io voglio camminare come te, perché ti amo. Sono consumato da questo amore e non posso fare altro che portarlo agli altri.